Buongiorno, sono Paolo Ferrerio e sono di nuovo a lavorare attorno alle audio lezioni sulle dispense didattiche. Questa conversazione audio è dedicata alla dispensa didattica numero 20, le politiche psichiatriche, che ricordo si colloca all'interno delle aree problematiche. Nelle aree problematiche, che è uno dei paradigmi che abbiamo elaborato, ossia che cosa corrisponde a qualche funzione ha quel sistema dei servizi alla persona che abbiamo visto nella prima parte, ha la funzione di rispondere a problemi. Evidentemente uno dei problemi rilevanti nella storia dei servizi è stato sicuramente quello della salute mentale e le politiche psichiatriche in Italia assumono un grande significato per tutta una serie di motivi estremamente vasti, ma in particolare credo che la cosa più interessante per persone che si occupano professionalmente di attività educative, quindi di persone collocate nelle loro reti, l'analisi delle politiche psichiatriche è molto interessante perché mette in evidenza come una biografia personale, e mi riferisco alla biografia personale di Franco Basaglia, ha inciso sulle scelte politiche. È un esempio, uno dei più rilevanti, uno dei più culturalmente rilevanti, di come una persona con il suo impegno professionale, scientifico, esistenziale anche in questo caso, è riuscito a modificare un sistema istituzionale che perdurava da circa un secolo. Diciamo che questa innovazione culturale si colloca negli anni 70, quindi in un contesto storico particolare, un decennio importantissimo per la storia italiana, e fortunatamente noi oggi disponiamo di una documentazione visiva eccezionale di questa biografia. Mi riferisco al film La città dei matti, di Marco Turco, un film TV splendido in due puntate, che consiglio caldamente di vedere se riuscite a rintracciarlo, perché fa vedere benissimo quel quadro. E cosa erano i manicomi, quali sono state le scelte iniziali, come si è sviluppato il sistema, come si è sviluppata l'azione di Basaglia, passando attraverso diversi enti fino a addirittura partecipare alla stesura della legge di modifica della legislazione sui manicomi. È un film veramente eccezionale e io metterò un link alla presentazione di questo film che è stata fatta in una assemblea pubblica. Se non sbaglio, 8 video, li ho raccolti tutti in un unico spazio. Attraverso quel link, se vi interesserà, potrete anche in qualche modo partecipare attivamente alla costruzione di questo film molto, molto bello, che ha impegnato anche personalmente gli attori. Poi nella sala c'è il professor Peppe Dell'Acqua, che è l'attuale dirigente dei servizi psichiatrici di Trieste, che è praticamente il continuatore dell'esperienza basaliana. È una professionista di grandissimo valore che vale sempre la pena di ascoltare. E questo un po' per contestualizzare questo tema. Allora, vediamo la dispensa succintamente presentata. Dunque, a pagina 1 ho elaborato una mappa per mettere in evidenza la particolarità della malattia psichica all'interno delle relazioni sociali. La malattia psichica, e quindi il disagio psichico della persona, ha questa caratteristica: è un problema individuale di quella persona, ma è un problema anche che si riflette sulla famiglia, sulle relazioni tra le persone, nella comunità dei quartieri. Cioè, quindi è un disagio, sofferenza che ha l'effetto di riverberarsi nell'ambiente sociale, quindi una delle politiche più difficili, perché lavorare professionalmente sulla malattia psichiatrica significa modificare comportamenti, ridurre ansietà, rassicurare le persone, avere sempre sotto tensione la persona stessa, quindi è una delle problematiche più difficili che un tempo, è talmente difficile che un tempo queste problematiche venivano risolte all'interno di un'unica istituzione. Allora, pagina 1 fa vedere questo, quindi che la malattia psichica è un problema dell'individuo, che però ha una connotazione socioculturale rilevante, cioè si riflette sull'ambiente esterno, ha a che fare con la psiche individuale, sulla malattia psichica agiscono fattori ambientali e talvolta anche fattori biologici. Queste diverse connotazioni producono, sono nello schema bisogno domanda offerta, ecco appunto, questa è una precisazione essenziale. Tutti questi ragionamenti sulle politiche psichiatriche hanno come fine quello di vedere il sistema dell'offerta, naturalmente tenendo conto della situazione complessiva in cui questa offerta si manifesta. Quindi i problemi individuali, dice lo schema, si riflettono sulla domanda, la domanda può essere, il benessere può essere appunto uno stato psicologico in cui si sta bene, anche se possono esserci delle problematiche di tipo psicologico, ma non sono rilevanti, però talvolta questa situazione psicologica diventa disagio, può diventare disturbo fino a diventare un disturbo stabilizzato e quindi a consolidarsi in vere e proprie patologie. Evidentemente questo poi questa parte di domanda, disagio, disturbo, disturbo stabilizzato, si riflette sul sistema dell'offerta, che possiamo tradizionalmente suddividere nelle tre grandi aree della prevenzione, della cura e della riabilitazione. Nel campo psichiatrico la riabilitazione è particolarmente rilevante, proprio perché l'eliminazione dei manicomi ha posto un problema, l'eliminazione dei manicomi non ha eliminato la malattia mentale che esiste, continua a esistere e continua a determinare i suoi effetti, ma ha posto un problema di riabilitazione e di risocializzazione in ambienti diversi dall'ospedale psichiatrico. Quindi fattori della domanda psichiatrica, potremmo dire multifattoriali. Di nuovo, pagina 2, l'analisi di questa politica l'ho esaminata analiticamente in un capitolo del mio volume Politica dei Servizi Sociali, quindi se vorrete potrete esaminare questa monografia, che appunto arriva a tracciare proprio i tratti storici del cambiamento, e questa dispensa dirà delle cose in più rispetto a quanto è contenuto lì dentro, anche se le grandi coordinate sono racchiuse in questo capitolo del volume Politica dei Servizi Sociali. Suggerisco anche delle letture interessanti dal punto di vista professionale, delle ulteriori letture. La fonte in questo caso è essenziale, quella di rimandare direttamente gli scritti di Franco Basaglia, che fortunatamente sono stati pubblicati in Italia da Einaudi. Vedo che non ho messo l'editore, comunque Franco Basaglia scritte e cure di Franco Basaglia Ongaro e Einaudi editore. Sono due volumi particolarmente rilevanti. Ripeto, questo ragionamento lo faccio in particolare per mettere in evidenza come le politiche psichiatriche si intrecciano fortemente a una biografia individuale. In una facoltà come la vostra, in cui si parla molto di biografie, credo che sia interessante sottolinearlo, perché c'è anche il versante appunto delle biografie professionali di persone che hanno inciso sulla cultura dei servizi. Il testo classico del 68 è stata L'istituzione negata, che è stato un libro molto polemico, molto, molto ideologico, che si colloca appunto in un'ambientazione culturale particolarissima, che è quella degli anni 60, quindi molto carico di ideologia, di punti di vista forti, di ideologia forte, ma che contemporaneamente poi ha comunque prodotto cambiamenti in alcuni tempi rilevanti, perché pensiamo all'istituzione negata del 68, la legge psichiatrica che fa capo a Basaglia e di decenni dopo. Suggerisco sempre poi come letture un autore che immagino magari qualcuno di voi conosce, che è Eugenio Borgna, è uno psichiatra di matrice esistenziale, uno straordinario psichiatra, anche un affabulatore, ha un linguaggio, un eloquio straordinario, anche su questo esistono molti materiali Su internet, se cliccate all'interno di Polser Eugenio Borgna, probabilmente riuscite anche a rintracciarli. Comunque, sui libri di riferimento sono L'intermittenza del cuore, L'attesa e la speranza. Diciamo che sono libri non propriamente di politica sociale, ma che mettono molto bene in evidenza che cosa è il disagio psichico, che cosa è il sistema delle cure che lo attraversa, e come appunto la pura descrittivismo nosografico di matrice psichiatrica è insufficiente per capire l'abisso, l'insondabile abisso che si determina al di sotto di un disagio psichico, di una malattia psichica. Pagina 4 è la matrice base. Sapete, queste sono delle periodizzazioni, e questa periodizzazione consiste in questo, cioè processo di politica sociale che ha portato alla trasformazione della psichiatria italiana ha avuto queste fasi. C'è la fase iniziale, prima del Novecento, la legislazione manicomiale. Bisogna in questo caso proprio rifarsi a quella legislazione, quella del 1904-1907, per capire la qualità della riforma del 78. Quindi è fondamentale andare fino a quel punto lì. Poi ci sono state due, una parziale riforma del 68, vedremo poi in dettaglio di che cosa si è trattato. Nel 78 c'è la riforma cosiddetta Basaglia, diamogli pure il nome del personaggio, e da quel momento, ecco il punto, le politiche psichiatriche diventano sempre di più attività regionali. Ecco, questo è l'elemento da comprendere, fondamentale. Noi sappiamo che il ruolo delle regioni si è cresciuto dal punto di vista delle regole, dal punto di vista dell'organizzazione, e che questo ruolo delle regioni si è ancora più accresciuto nell'arco di tempo 1997-2001. Quello è un passaggio fondamentale di questo corso. Ne segue che, appunto, senza entrare nel merito di questi diversi passaggi, ci sono stati nel 94, beh, diciamoli, nel 94 un progetto obiettivo di salute mentale, nel 99 un altro progetto di obiettivo. Attualmente la situazione attuale è la definitiva competenza organizzativa della materia psichiatrica alle regioni. Potremmo quindi sinteticamente dire che oggi le politiche psichiatriche sono politiche psichiatriche regionali, e cioè affidate al ruolo di governo di regioni tramite il loro braccio operativo, che sappiamo essere le ASL e le aziende ospedaliere, e tramite i comuni per le parti di competenza più sul piano sociale, educativo, lavorativo e riabilitativo. Ci sono delle parole chiave importanti da ricordare, insomma, attorno alle politiche psichiatriche, storicamente. Una parola chiave è istituzione totale. I manicomi sono stati giustamente definiti istituzioni totali. Da dove arriva questa parola? Arriva da uno studio, anche questo assolutamente straordinario, di Erving Goffman, un sociologo canadese, che anche lui fece una ricerca all'interno di queste istituzioni manicomiali tra il Canada e gli Stati Uniti, e scrisse questo classico, un assoluto classico della sociologia istituzionale, un esempio di studio sulle istituzioni, in cui definisce Goffman le istituzioni totali come luogo di residenza, di lavoro, di gruppi di persone che, tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo, si trovano a dividere le istituzioni comuni, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato. Questa definizione vuole dire che il termine istituzione totale va bene per qualsiasi tipo di istituzione che regola la vita delle persone in un luogo separato. I filosofi usano anche il termine eterotopia, spazio altro, uno spazio altro rispetto ai luoghi abituali. Molto prima il termine, appunto, spazio altro è stato usato dai filosofi in precedenza per definire questa diversa spazialità. Insomma, cosa vuol dire istituzione totale? Che mentre noi abitualmente siamo abituati a vivere in ambienti diversi, la famiglia, il tempo libero, la scuola, il sistema dei trasporti, il divertimento, lo studio, noi organizziamo la nostra esistenza attraverso luoghi differenti. Le istituzioni totali hanno la caratteristica di organizzarle tutte all'interno di un unico spazio. Ne segue che questo unico spazio organizzato diventa l'universo relazionale della persona e diventando l'universo relazionale della persona va a costruire delle identità personali, cioè l'identità personale che si costruisce attorno allo spazio dell'istituzione orientale. Quindi il termine istituzione orientale va benissimo per quanto riguarda i manicomi, per quanto riguarda le carceri, per quanto riguarda i centri per immigrati di controllo che viene organizzato attualmente attraverso la legislazione migratoria, cioè luoghi che hanno questa caratteristica di limitare lo spazio di limitazione per motivi vari, diversi, che non vanno assolutamente sovrapposti. Diciamo che questo fu il primo ragionamento. Allora, l'obiettivo dell'azione professionale di Basaglia e degli psichiatri che a lui si sono richiamati è stato quello di superare il manicomio come istituzione totale. Allora, qui entro più sul piano tecnico, perché appunto, cioè, la letteratura su queste tematiche è sterminata, è possibile documentarla in moltissimi modi. Ripeto, è una letteratura molto ideologica che oggi va depurata di quegli eccessi di ideologismo che sono caratteristici di quell'epoca, e tuttavia rimane un cambiamento rilevante. Allora, cosa c'è da capire? C'è da capire, di nuovo, ancora una volta, sono le regole che fanno capire il funzionamento di un'istituzione. Quali erano le regole di internamento manicomiale con la prima legislazione psichiatrica di 1904-1909? Erano regole di internamento particolarmente facilitanti. Ecco il lucido di pagina 6. Si veniva internati nel manicomio attraverso il ricovero coatto ordinario, il ricovero coatto urgente, trasferimento ad altro manicomio e riaccoglimento. Cioè era una procedura che rendeva Freccia Grande più facile l'internamento manicomiale è molto più difficile il dimissionamento. Le procedure di dimissione erano particolarmente più complesse e questo è il motivo per il quale i manicomi si sono gonfiati nel corso del tempo, anche quantitativamente. Sono cresciuti di numero e sono cresciute di numero le persone ricoverate. Per lungo tempo il manicomio ha svolto una doppia funzione, una funzione di controllo sociale, cioè di separazione dalle comunità locali, e anche una funzione di cura coatta, in certi casi disgustosa, che oggi non neppure la scienza medica più accetta come delle terapie fisiche di particolare violenza, che vanno tuttavia collocate in quel quadro, nel quadro storico della fine 800, primi del 900. Ecco, la rivoluzione Basagliana è stata quella appunto di tentare di riuscire a modificare le regole di internamento manicomiale. Questo è un elemento che va capito. Nel libro trovate anche riferimenti del testo e fa vedere, credo, puntualmente questi meccanismi. Il diagramma di pagina 7 fa vedere appunto la procedura di internamento. La procedura di internamento era attivata da eventuali richieste di un parente, di tutori o di chiunque altro che poteva chiedere a un paritore, mediante certificazione medica, il ricovero coatto ordinario. Quindi c'è parenti, richiesta, paritore, certificato medico, ricovero e internamento manicomiale. Dal momento in cui c'era l'internamento manicomiale, tutto il potere sulla persona era del direttore, il quale poteva appunto fare delle blande azioni di dimissionamento, ma particolarmente complicate e difficili perché mettevano in causa delle responsabilità penali soggettive del direttore. È uno dei motivi appunto per cui si gonfiava. C'era anche un'altra procedura, il ricovero coatto urgente, ancora più intensa, in cui non c'era nessuna, diciamo, qui in qualche modo un qualche elemento di controllo. Una magistratura, il pretore, un medico c'era, l'autorità di pubblica sicurezza, il ricovero coatto era urgente, diretto, senza mediazioni, dalla stazione dei carabinieri, dalla stazione di polizia all'internamento manicomiale. E questo naturalmente ha prodotto appunto quello che dicevo, una espansione delle strutture manicomiali. Questa situazione rimane in atto per tantissimo tempo, fino agli anni 60, quindi è una legislazione molto durevole, molto durevole, è stato difficile cambiarla, perché evidentemente era una legislazione che aveva consenso sociale, e questo consenso sociale si rompe in qualche modo negli anni 60 con una prima riforma che introduce il ricovero volontario, anche se fa permanere il ricovero coatto. Il ricovero volontario era la possibilità, diciamo così, il ricovero volontario era la possibilità di ricoverare una persona volontariamente, quindi senza vincoli di tipo giuridico, e quindi era legata allo svolgere più funzioni di cura e meno funzioni di controllo. Quindi possiamo dire che la legislazione degli anni 60, fine anni 60, è una legislazione che accentua di più gli aspetti curativi, e infatti elimina l'aspetto del casellario giudiziario, quindi lo stigma derivante da una iscrizione, come se fosse un reato essere ammalati. C'è un tentativo non riuscito di assimilare l'ospedale psichiatrico con l'ospedale specializzato, non riuscito perché 10 anni dopo la legge Basaglia cambierà completamente questo tipo di meccanismo. E infine eccolo qua, scusate, avevo perso la pagina. Venivano introdotti degli standard del personale, cioè veniva ampliato il quadro professionale e soprattutto venivano creati dei servizi di igiene mentale, cioè dei servizi territoriali. Quest'ultimo è stato un elemento decisivo, cioè la costruzione accanto al manicomio di una seconda circuito di rete. Ecco, questo è un elemento che ci tengo a sottolineare, perché è lo schema bisogno-domanda-offerta che induce a mettere sotto attenzione questo elemento. Cioè, già alla fine degli anni 60 si aggiunge un altro circuito operativo, che è quello dei servizi territoriali, proprio perché le politiche sociali, quando funzionano, estendono il meccanismo di offerta. E quindi lo si vede anche abbastanza. Ho tentato di rappresentarlo a pagina 9, quindi questa è la legge del 68. L'ospedale psichiatrico, appunto, no, non si chiamano più manicomi, ma si chiamano ospedali psichiatrici, e quindi due tipologie di unità d'offerta, quindi l'ospedale psichiatrico residenziale, il centro di igiene mentale e territoriale. La legge 180 modifica completamente questi paradigmi. Legge 180, tra virgolette, perché è una legge assorbita poco dopo dalla legge 833, ricordo che la legge 833 è la legge di Servizio Sanitario Nazionale. Con nel 1978 la psichiatria diventa parte del Servizio Sanitario Nazionale. Questo è l'elemento rilevante. Ecco, devo ricordare che in precedenza la psichiatria era gestita dagli enti locali, in particolare dalle province. È un caso interessante nel sistema italiano, perché proprio questa caratteristica, che la psichiatria precedentemente era organizzata dalle province, ha consentito l'esperimentazione, perché quelle province che hanno voluto fare sperimentazioni psichiatriche, Gorizia, Parma, Trieste, eccetera, eccetera, erano autonome nell'organizzare queste attività, non essendo centralizzate, essendo localizzate. Era un meccanismo di welfare localistico ante litteram, quello della psichiatria, ha consentito queste sperimentazioni che poi si sono successivamente generalizzate. Allora, le caratteristiche fondamentali della legge 180, o chiamiamola legge Basaglia, ancora più semplice: viene introdotto il principio della volontarietà della cura, vengono introdotte norme garantiste a tutela del malato, viene individuato l'ospedale generale come sede del TSO, del trattamento sanitario obbligatorio, vedremo che cosa è, e viene de definito l'obiettivo della chiusura progressiva degli ospedali psichiatrici. Quindi la legge 180 non è una legge che elimina i manicomi, è una legge che introduce una lunga procedura, che è durata tantissimo, è durata circa 20-25 anni, di lenta dissoluzione di quella istituzione. E questo insegna la storia, quindi qualsiasi ragionamento appunto, generico di quel tipo lì è stato un processo molto lungo e molto complesso. Oggi siamo nella fase di regionalizzazione dell'assistenza psichiatrica. Ecco quindi le regole. e l'effetto sul, pagina 11, le regole e gli effetti sul sistema d'offerta. Attraverso la chiusura delle nuove ammissioni in ospedale psichiatrico, parte sinistra dello schema, e l'attivazione di tre circuiti d'offerta, un servizio psichiatrico di disagio di cura negli ospedali generali, le strutture intermedie di tipo residenziale, cioè intermedie tra che cosa? Intermedie tra l'ospedale psichiatrico e la domiciliarità, e i servizi territoriali, chiamati un tempo igiene mentale nella legge, in Lombardia e in Italia centri psicosociali, è l'elemento di innovazione. A partire dal 78 si costruisce una rete di servizi alternativa all'unico ospedale psichiatrico. Oggi ricordo che negli ospedali psichiatrici sono stati tutti trasformati in altre strutture, in scuole, in centri di formazione, in parchi pubblici, in cittadelle sanitarie, cioè gli spazi occupati dagli ospedali psichiatrici sono stati spazi riusati per altre funzioni sanitarie. Naturalmente, per lungo tempo e ancora oggi ci sono delle comunità dentro gli spazi dell'ospedale psichiatrico per quei casi molto complessi di persone di lunghissima residenzialità, di lunghissimo internamento di persone molto anziane che in cui non avendo potuto trovare soluzioni diverse, diciamo, si sono create queste comunità. Ma sostanzialmente il sistema c'è stato un deperimento dell'istituzione unica e una costruzione difficile, complicata, complessa di strutture per l'appunto intermedie, alternative, su cui esiste anche qui una documentazione molto analitica. Pagina 12 le chiavi di lettura, insomma le regole, se vi interessa andarle a vedere potete vederle in questi articoli come funzionano quelle regole, ma le ho spiegate. E questo pagina 13 è il meccanismo, la procedura del trattamento sanitario obbligatorio nell'attuale sistema. Attualmente una persona potrebbe essere ricoverato in regime di trattamento sanitario obbligatorio, cioè con una limitazione della libertà, questo è il punto. Trattamento sanitario obbligatorio, perché la regola fissa è il trattamento volontario. Quando il trattamento volontario non fosse accettato, in casi emergenziali, può essere attivata questo tipo di procedura. Quindi il malato ci vuole un certificato di un medico, convalidato da un altro medico. L'attivatore di questo procedimento è il sindaco come autorità locale, non certo come professionista, il sindaco inteso come comune, come istituzione. Quindi questi tre soggetti attivano il ricovero in ospedale psichiatrico, in ospedale generale, scusate, ma chiamato servizio psichiatrico di disagio di cura, quindi un sottosistema dell'ospedale generale, un reparto potremmo dire dell'ospedale generale. E questo ricovero in TSO deve essere notificato al giudice tutelare, il quale può eventualmente non convalidarlo. Se lo convalida è possibile fare ricorso. Se viene confermato, la responsabilità diventa in capo al medico psichiatra, il quale può, in caso di prolungamento del ricovero oltre 7 giorni, riattivare la procedura. Come si vede, è una procedura che disincentiva fortemente il TSO. Naturalmente, in generale il TSO poi diventa, dal punto di vista tecnico, un indicatore del non funzionamento degli altri servizi. Dove è alto in un territorio il ricorso al trattamento sanitario obbligatorio, vuole dire che è debole il sistema complessivo della rete. È un indicatore non particolarmente preciso, ma sufficientemente analitico, che produce questo tipo di ragionamento. Ecco un altro punto, questo pagina 14. Vi propongo di rileggere le politiche psichiatriche dal punto di vista delle istituzioni, cioè attivando il modello istituzionale. Allora, per lungo tempo, quindi possiamo dire inizio Novecento, 1978, erano le province che lo regolavano, poi sono diventate le USL e poi sono diventate le ASL. Quindi c'è stata una modifica della responsabilità istituzionale. Di RIASS significa regione, ne segue che attualmente la regolazione della psichiatria è a livello regionale. Le singole regioni attivano diversi sistemi di offerte in rapporto alle specifiche legislazioni regionali. La Lombardia ha una serie di progetti obiettivi, anche questi che se li volete ritracciare li trovate su Polser, poi la documentazione tecnica, che fa vedere come funzionano questi atti amministrativi che vanno a dire come si organizza il sistema, però questo vale per ogni regione. La Regione Lombardia ha un suo sistema strutturato di psichiatria che ha visibile, insomma, trasparente, visibile attraverso i suoi atti, no? La Friuli Venezia Giulia ha un suo sistema e oggi un punto, una città di riferimento è sicuramente la città di Trieste, che ha organizzato un particolarissimo sistema psichiatrico che ancora oggi è considerato tra una delle pratiche più alte dal punto di vista organizzativo. Il professor Dell'Acqua, di che dicevo poco fa, è il direttore di questi servizi psichiatrici triestini. Pagina 15, ecco quindi la specifica politica regionale della psichiatria. Una serie di atti che mostrano, non li sto a vedere, li vedete qui, una serie di atti, se uno dovesse fare un ragionamento su questa, non certo per questo esame, ma per fatti suoi, perché l'esame rimaniamo molto più a livello sommario, la documentazione storica va collocata all'interno di questo quadro. Attualmente, ripeto, esiste un piano regionale di salute mentale che descrive il sistema di offerta. Quindi, in estrema sintesi, questo è il ragionamento sulle politiche psichiatriche. Le riassumo in 3 punti: rilevante azione professionale di uno psichiatra e del suo gruppo, quindi di una biografia personale che ha inciso sulle politiche. In secondo luogo, tecniche di regolazione tese a ridurre le procedure limitanti la libertà per quanto riguarda l'internamento. Creazione di un sistema di offerta articolato, sostitutivo, alternativo dell'istituzione manicomiale unica e attualmente ruolo complessivo delle regioni. Diciamo che questo è il quadro dal punto di vista delle politiche sociali. Dal punto di vista del funzionamento, qui c'è la progettazione in qualche modo è continua. Oggi, ad esempio, una delle unità d'offerta rilevanti, molto rilevanti anche sul piano locale, sono le cosiddette residenze leggere, ossia dei spazi residenziali, anche questi normati a livello regionale, che consentono a una persona di avere uno spazio abitativo, naturalmente, però sempre all'interno di un supporto di cura, altrimenti le pratiche terapeutiche e di risocializzazione non funzionano. Quindi il tema delle residenze leggere piuttosto importante anche per il lavoro di tipo educativo, visto che in queste strutture spessissimo agiscono educatori professionali, pedagogisti, professionisti, oltre che psicologi, medici, assistenti sociali. Grazie per l'attenzione, spero che anche questo vi sia interessato. Diciamo che va letto, se volete, leggendo la monografia del libro o leggendo altri libri, però insomma è un tema su cui si può fare informazione. Ripeto, suggerisco caldamente la visione del film La città dei matti di Marco Turco. Grazie per l'ascolto e arrivederci.